Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti a Grandi Linee, il podcast di Rassegna Stampa in cui la redazione di Breaking Italy vi rende partecipi un po' del processo creativo che c'è dietro la puntata. Oggi è 25 marzo 2024 e io sono Chiara Leysan.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Gamba.
Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e ve le stiamo raccontando appunto a grandi linee. Vi diciamo anche che tra una mezz'oretta avrete però una chiara idea degli argomenti di cui si parla. Oggi partiamo e partiamo dall'Italia.
Dobbiamo parlare di quanto sta succedendo a Bari a causa del presunto e ipotetico scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, perché sabato c'è stata una manifestazione a Bari in cui migliaia di persone sono scese appunto in piazza per sostenere e supportare il sindaco Antonio De Carlo, insomma, e tutta la giunta comunale, ecco, anche perché da giorni, insomma, si parla del possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose e tutto questo è avvenuto una procedura avviata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, perché si parla di infiltrazioni nel corso delle elezioni comunali del 2019, anche di infiltrazioni legate ai trasporti pubblici locali. Insomma, è una situazione che si sta piano piano evolvendo. Ecco, però, a far parlare soprattutto nel weekend sono state le parole di Michele Emiliano, cioè il governatore della Puglia, perché Emiliano è sceso anche lui in piazza per difendere e appoggiare il sindaco, ma l'ha fatto un po' a modo suo, nel senso che in piazza ha dichiarato di aver accompagnato De Caro nella casa della sorella di un boss perché minacciato anni fa quando De Caro era assessore, andando di fatto a suggerire alla platea di migliaia e migliaia di persone come ci sia stata una sorta di trattativa all'epoca tra criminalità e politica. Insomma, apriti cielo. Quindi, invece che stemperare tutte le polemiche su quanto stava accadendo a Bari, insomma, tutto è tornato di nuovo.
Beh, mi sembra una cosa intelligentissima dire una cosa del genere durante una manifestazione.
Sì.
Un'uscita felicissima,
proprio calcolata. Si vede che c'era una strategia chiara.
Infatti De Caro il giorno dopo ha di fatto smentito Emiliano dicendo che lui non ricorda bene, io non sono mai stato a casa di nessuna sorella del boss, si tratta di un episodio di 20 anni fa, e praticamente De Caro sostiene come Emiliano l'abbia comunque supportato quando era assessore, perché si parla di un periodo in cui lui era ancora assessore, in cui c'erano situazioni in cui la criminalità si stava infiltrando tantissimo in Bari Vecchia, però niente di più, insomma. Peraltro da poche ore circolano di foto con De Caro con questa presunta sorella del boss, che a quanto pare si tratterebbe però di una foto di circa un anno fa, peraltro in pubblico, sembra in giro, insomma, in centro città.
Con la sorella e anche la mamma, giusto?
La mamma non,
o la zia,
non mi ricordo, però c'è sicuramente la sorella di cui si parla nella vicenda detta di Emiliano, però a quanto pare si tratta di una foto che non è neanche dell'epoca dei fatti accaduti, ricordiamo. Peraltro al TG1 un'altra sorella del boss ha nuovamente smentito l'incontro. Insomma, questa manifestazione che doveva placare, insomma, e smentire tutte le accuse mosse a Bari e alla situazione comunale, diciamo che non ha sortito l'effetto sperato, anzi.
Che dire. Allora, secondo me questa foto, ne stiamo parlando anche tra di noi prima, ha qualcosa, ha un potenziale di dialogo, di controversia e di dibattito, perché comunque in base alle dichiarazioni anche della sorella, il sindaco non sarebbe neanche disposto a incontrarla e a riceverla e con lei immagino tutta la famiglia. Però se la foto dell'anno scorso, questa roba un po' mi stride. Detto ciò, non è neanche la prova che mette in discussione tutto. Bisogna un attimino, sicuramente una figuraccia, anche perché, cavolo, c'è la manifestazione, non so quante mila persone in piazza.
Io avevo sentito di 20.000.
Addirittura 20.000.
Avevo letto così da qualche parte, però ricordiamo appunto che non abbiamo approfondito le notizie, pertanto sempre con le pinze.
Ci sta a mettere le mani.
Sempre. Mettere le mani avanti.
Anche e soprattutto sui numeri delle manifestazioni, perché sappiamo che si dice una cosa, si dice un'altra.
E la questura dice una cosa, i partiti ne dicono un'altra.
Come le scale di Harry Potter.
Piace cambiare.
Esatto. Passiamo ora agli esteri.
La notizia che ha preso sicuramente ampio spazio nel corso del fine settimana è sicuramente l'attentato a Mosca. Parliamo infatti di quanto accaduto venerdì nel teatro Crocius City Hall di Mosca, in quanto c'è stato appunto un attentato terroristico poco prima dell'inizio di un concerto, mi pare rock o comunque di una band. Gli attentatori sono entrati all'interno del teatro e hanno sparato in mezzo al pubblico. A quanto pare le stime al momento parlano di 137 vittime, con più di 100 persone rimaste ferite, alcune anche in condizioni molto critiche. E oltre alla sparatoria e alla situazione drammatica e terribile accaduta all'interno del teatro, c'è stato stato anche un parziale collasso della struttura a causa di un incendio appiccato proprio dagli stessi assalitori e attentatori all'edificio. Infatti io sono tornato a casa venerdì e mi sono collegato e c'erano letteralmente le foto con il teatro in fiamme, sì. Tutte le auto della polizia, vigili del fuoco, insomma era letteralmente un delirio al momento. E poche ore dopo l'attentato è stato anche rivendicato dall'ISIS-K, gruppo terroristico affiliato all'ISIS. Al momento la polizia russa ha arrestato 11 persone, ma al momento sono soprattutto 4 gli uomini sospettati dell'attentato. Parliamo di cittadini del Tagikistan, un'ex repubblica sovietica. Peraltro in queste ore si parla anche di come queste 4 persone siano state anche torturate, dato che comunque sono trapelate immagini in cui insomma mostrerebbero lividi segni, e peraltro anche uno di questi persino in carrozzella.
Beh, correggetemi se sbaglio, ma credo che fosse comunque intenzione anche proprio del Cremlino diffondere queste immagini. Non sono...
Ah, non sono trapelate?
No, nel senso...
Cioè che non era un leak?
Esatto.
Sì,
esatto.
Sì, no, non sono immagini trapelate, sono state volutamente diffuse.
Peraltro un altro punto della questione che sicuramente ci prenderà tantissimo approfondimento probabilmente più avanti, il fatto che il presidente russo Vladimir Putin, le sue prime parole dopo quanto accaduto, insomma, venerdì, ha affermato che gli attentatori hanno cercato di scappare provando a raggiungere l'Ucraina. Non ha dichiarato esplicitamente la parola Ucraina, ma comunque ha fatto capire come, insomma, indirettamente ha voluto muovere il dito contro l'Ucraina e quindi come pretesto, insomma, per attaccarle, affibbiarle un ruolo all'interno di tutto questo.
Se non sbaglio era una macchina con una targa bielorussa che si è diretta poi verso l'Ucraina, e poi su questo fatto si sono basate le dichiarazioni di Putin successivamente.
E sono stati fermati prima che raggiungessero, insomma, a quanto pare l'Ucraina, insomma, da quello che stavo leggendo io. Ovviamente l'Ucraina è andata a smentire il suo presunto coinvolgimento, e peraltro anche l'intelligence degli Stati Uniti ha dichiarato che il gruppo terroristico ha di fatto agito da solo. E poi peraltro si sta parlando del fatto che a inizio marzo proprio l'intelligence degli Stati Uniti ha dichiarato come la Russia all'inizio di marzo poteva essere soggetta ad attacchi di questo tipo. Se non sbaglio però tra il 7 e il 9 di marzo era una data un po' più corta, però comunque gli Stati Uniti avevano captato, insomma, che potevano esserci delle avvisaglie di presunti attacchi in Russia.
Cioè loro avevano già fatto questa dichiarazione?
Sì, a inizio marzo è stata diffusa una nota da parte dell'intelligence statunitense che avvertiva la Russia di possibilità di attentati proprio da parte dell'ISIS o comunque dall'estremismo islamico.
Ok, ovviamente non so voi, per me venerdì è stato veramente, cioè, bruttissimo vedere tutte, anche perché ci sono stati degli anni in cui magari eravamo più abituati a notizie del genere ricollegate appunto all'ISIS.
Il 2015, il 2016, tra una cosa e l'altra.
Esatto. Io, cioè, non vi nego che appena ho letto di questa cosa ho pensato ovviamente all'Ucraina, perché siamo in un momento in cui tutto è monopolizzato dai conflitti attuali, ovviamente. Poi, a quanto pare, è stato un attentato rivendicato dall'ISIS secondo tutta quella procedura solita, quindi tutto fa pensare appunto che la responsabilità sia del gruppo, ma rimane una roba terribile, e le foto, le immagini, è tutto estremamente, estremamente pesante in un contesto in cui siamo inondati di immagini, insomma, video di questo tipo, ed è veramente pesante.
Anch'io comunque ho avuto le tue stesse sensazioni all'inizio, perché insomma vedi un attacco all'interno di Mosca, tutto il casino che ho detto dell'incendio, ho detto sicuramente Ucraina, poi come sono iniziato a trapelare i primi dettagli la mia mente è tornata al Bataclan subito.
Yeah.
È sì, tornata sì, subito, sì. Soprattutto con i video e anche con le testimonianze, insomma, degli attentatori che salgono sul palco e iniziano a sparare all'impazzata. Insomma, ho avuto quei sentimenti lì e peraltro all'epoca, quando era successo il Bataclan, ero abbastanza ragazzino, ero letteralmente appena maggiorenne, però ricordo che era una cosa che mi aveva veramente scosso tantissimo. Queste persone chiuse all'interno del teatro, che non possono, sono intrappolate dentro con assalitori e...
Beh, probabilmente una delle cose che ci turbano in questi casi è il fatto che si parla di un teatro, di un posto di
intrattenimento e cultura.
Esatto, sì. In cui di base una persona va lì e ricollega dei momenti passati lì a momenti di svago, momenti anche di comunione con altre persone, no? Quindi è particolarmente d'effetto questa cosa.
E passiamo adesso in Irlanda, dove si sta per avere un nuovo primo ministro. Vi avevamo già avvisati la settimana scorsa del fatto che il precedente primo ministro Varadkar aveva dato le proprie dimissioni sia come leader del partito che come primo ministro, e si sono ebbene tenute ieri delle votazioni per la nuova leadership del partito Fine Gael, dalle quali è risultato vincitore, del resto non c'erano neanche altri candidati presentati, Simon Harris, che a soli 37 anni diventerà il primo ministro più giovane della storia dell'Irlanda.
Era l'unico candidato?
Era l'unico candidato.
Una vittoria sudatissima.
La vittoria sicuramente non è stata sudata, ma evidentemente questo partito è molto unito. Non hanno grandi correnti al loro interno.
Non hanno divisioni.
Noi siamo abituati in un altro modo, diciamola così.
In cui ogni partito ha tipo almeno
14 correnti differenti, esatto, rappresentate da teste diverse. Comunque, non è ancora il primo ministro, come vi dicevo, è ufficialmente il leader del partito, ma diventerà il primo ministro solamente dopo il 9 aprile, cioè alla fine della pausa pasquale che si sta per prendere il Parlamento riguardo le proprie sessioni. Durante un evento di partito in Athlone, cittadina nel centro dell'Irlanda, Simon Harris ha esposto le proprie priorità di leadership e ha sottolineato una forte dedizione a un supporto nei confronti dei contadini, supporto alle piccole imprese e supporto a legge e forze dell'ordine. Ultimo pezzo di informazione: entro la fine del 2025 comunque si dovrebbero tenere nuove elezioni, e negli ultimi anni nei sondaggi il favorito era il partito Sinn Féin, che è il principale rivale di centrosinistra dell'attuale governo.
Si sono sapute novità sulle ragioni per cui Varadkar si è dimesso?
In termini più ufficiali non mi risulta. Rimaniamo con le illazioni piuttosto però basate sull'osservazione del reale, che riguardano i famosi quesiti referendari di un paio di settimane fa,
che sono stati appunto bocciati.
Yes.
Passiamo al settore guerra.
Torniamo con l'ormai tristemente solita rubrica aggiornamenti dal Medio Oriente. Ci sono alcune cosine che mi sembra giusto che sappiamo tutti. Una di queste è che Israele ha annunciato il blocco delle spedizioni di cibo da parte dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, di cui abbiamo parlato diverse volte nell'ultimo periodo, e il blocco delle spedizioni sarà nel nord di Gaza. Il direttore dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, ha sottolineato come questa decisione sia scandalosa, in quanto porterà molti altri a morire di fame, disidratazione e mancanza di riparo, a cui si aggiunge anche il commento del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, che sostiene che gli sforzi umanitari dovrebbero essere tutti consentiti e soprattutto le consegne dovrebbero essere in realtà più che bloccate, accelerate. Sempre nel nord di Gaza si è assistita anche ad un'altra operazione militare di Israele, in quanto dalla settimana scorsa, dal lunedì della settimana scorsa, era iniziato un nuovo assalto all'ospedale Al-Shifa, che è andato avanti per tutta l'ultima settimana. Medici Senza Frontiere ci ha fatto sapere domenica attraverso i social media che i violenti combattimenti hanno messo in pericolo sia i pazienti che lo staff medico, che le persone intrappolate dentro l'ospedale che cercavano riparo e che avevano anche poche provviste. Sappiamo infatti che recentemente c'erano cadaveri ammassati fuori dalle mura dell'ospedale. Questo assalto è stato condotto con carri armati, con bulldozer e attraverso attacchi aerei, e la motivazione adotta da Israele, come spesso accade, è che ufficiali di Hamas di alto livello si nasconderebbero nell'ospedale, come se Hamas non avesse ancora capito che l'ospedale a quanto pare non li protegge, però continuano a starci. Comunque, che sia raggiunto un accordo o meno su un cessate il fuoco, è stato dichiarato da vertici israeliani che Rafah sarà invasa, e questo mi porta all'ultimo pezzo di aggiornamento che vi volevo dare, che riguarda un fatto che vi avevamo già accennato la settimana scorsa, quando gli Stati Uniti avevano annunciato la presentazione di una nuova risoluzione per il cessate il fuoco, che Blinken aveva definito cessate il fuoco immediato e prolungato, intrinsecamente legato all'idea del rilascio degli ostaggi. Ebbene, questa proposta è stata bocciata da Cina e Russia, che vi ricordo hanno diritto di veto in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma è stata bocciata anche dall'Algeria e si è astenuto la Guyana. Il motivo per cui questa risoluzione sarebbe stata bocciata è perché le preoccupazioni centrali esposte da altri paesi che avevano preso visione della bozza non venivano tenute in considerazione, fondamentalmente tutte quelle che sarebbero fondamentali al far sì che la guerra finisca per davvero e che non sia solamente un cessate il fuoco temporaneo, perché per quanto prolungato fondamentalmente è questo quello che gli altri stati hanno visto nella bozza proposta dagli Stati Uniti, dato che comunque conteneva ancora riferimenti a misure per ridurre il danno civile e ad operazioni militari, fra cui probabilmente veniva diciamo, fatto un riferimento all'opzione dell'invasione di Rafah, che non veniva completamente esclusa, grazie a questa formulazione linguistica. Ultimissimo dettaglio su queste riunioni del Consiglio di Sicurezza e sulla possibilità di un cessato il fuoco: oggi il Consiglio di Sicurezza voterà nuovamente un'altra risoluzione che è stata proposta da 10 membri non permanenti del Consiglio. È una bozza che circola già da qualche tempo, infatti circolava già al momento della votazione sulla precedente di cui vi ho appena parlato, e molti rappresentanti degli stati avevano già espresso il proprio supporto, quindi rimaniamo in attesa di vedere che cosa succederà oggi.
Chi sono questi 10 membri?
Non ho guardato con precisione, però mi pare proprio che ci fossero diversi stati arabi.
Ok, ma il fatto che la risoluzione proposta dagli Stati Uniti citasse una riduzione del danno, eccetera, è una roba che è stata citata da Cina e Russia per motivare la scelta di non votare a favore?
Se ricordo bene, è stata in realtà spiegata più nei dettagli dall'Algeria. Okay. Però l'ambasciatore cinese, mi sembra proprio di ricordare questo dettaglio, ha espresso, diciamo, una quasi totale sovrapposizione con le idee espresse dall'Algeria.
Ok, devo dire che mi sorprende che ci sia questo approccio da parte cinese, che solitamente tende a non voler
prendere,
diciamo, intervenire. Esatto, non voler prendere delle posizioni così forti. Poi vabbè, nel senso, non è che sia una posizione estremista questa, parliamoci chiaro. Però mi sorprende, c'è un approccio un po' più lassista solitamente.
Non so, i miei 2 centesimi, come direi se fossi americana al riguardo, sono che, sebbene, non so, da varie letture che ho fatto risulterebbe evidente come la Cina non ha intenzione di prendere, alla fine, sostituire gli Stati Uniti nel loro ruolo di grande egemone mondiale, probabilmente stanno anche agendo in questo modo sempre in virtù di uno sguardo diverso da parte del famoso sud globale, di cui comunque stiamo sempre più parlando e di cui sappiamo che, per dire un esempio, la Russia ci sta facendo molto conto.
Comunque, voglio tornare sulla questione del cibo. Penso sia incredibile, come peraltro il fatto è che la zona nord di Gaza è da molto che non lo diciamo, ma è la zona più bombardata e distrutta, perché a Rafah sono tutti nel sud della striscia e in teoria è la zona meno colpita comunque rispetto al nord di Gaza, e ci sono comunque persone nel nord di Gaza che aspettano aiuti umanitari e tutto, e pensare che da lì non arrivino più, insomma, da lì Israele blocchi tutto, mi fa rabbrividire, ecco.
È inquietante.
Ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, perché secondo quanto riporta l'esercito ucraino pare che abbia colpito e distrutto 2 navi militari russe nella città di Sebastopoli in Crimea. Si tratta dell'attacco più importante dell'ultimo periodo di conflitto, insomma. Al momento questo attacco non è stato confermato dall'esercito russo. E sempre restando in tema guerra in Ucraina, dobbiamo parlare della Polonia, perché di fatto il paese ha chiesto delle spiegazioni alla Russia dopo che uno dei suoi missili diretto verso l'Ucraina occidentale, quindi con l'obiettivo di attaccare Kiev e il paese nello specifico, è entrato nello spazio aereo polacco per un breve periodo. Parliamo di, insomma, per circa 2 chilometri questo missile russo è entrato nello spazio aereo polacco, e la Polonia si è messa in allarme attivando i suoi aerei da combattimento F-16, tanto che il ministro della difesa polacca ha dichiarato che il missile russo sarebbe stato abbattuto in caso fosse diretto verso degli obiettivi, appunto, in Polonia. Insomma, comunque l'allarme è rientrato, però certo è che
il panico è stato
creato, ecco.
Che io sappia, comunque non è la prima volta che succede, nel senso che mi ricordo ci fosse stata la prima volta che era veramente scoppiato il delirio, perché poi mi sembra ci fosse stata l'invasione da poco, quindi il panico era
tutti
anche
in allarme, giustamente.
Tutti in allarme, esatto. Però è successo molte altre volte, cioè non molte, però un paio di altre volte, mi chiedo se non siano proprio degli incidenti, cioè il fatto che appunto c'è quella porzione aerea, oppure se ci sia la volontà di provocare. Non lo so, è difficile.
E adesso passiamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Oh, che bello, è tornato il coro.
Sì!
Paola e Chiara.
Ma lei è Chiara davvero?
È vero.
È una brutta storia così.
Ci ho pensato ora, è vero.
Ci penseremo meglio.
Allora, torniamo un attimo seri circa. Allora, dobbiamo andare a Parigi, perché domenica è andata in scena una gara molto particolare, che vorrei definire a metà tra maratona e servizio di ristorazione, ma vi spiego meglio. Parliamo infatti di 200 camerieri di bar e ristoranti parigini che avevano come obiettivo quello di percorrere 2 chilometri tra le vie e le strade della città senza correre, a passo costante, portando al traguardo un vassoio con croissant, un bicchiere d'acqua e un caffè. Il tutto rigorosamente intatto al traguardo. Questa era la gara, appunto. Si tratta di una gara nata nel 1914 e poi è stata chiusa nel 2011 per per mancanza di fondi e sponsor, e che è tornata nuovamente alla ribalta, peraltro nell'anno delle Olimpiadi di Parigi. Allora, le regole sostanzialmente sono che non si può correre, si deve andare sostanzialmente a passo, insomma,
deve trottare
a passo un pochino spedito, però insomma non si deve correre. Ci sono peraltro due gare separate da quello che stavo leggendo, cioè ci sono gli esperti e poi quelli gli aspiranti, insomma quelli più i principianti, con maschi e femmine che gareggiano insieme ma vengono classificati separatamente. E insomma i vincitori sostanzialmente vengono premiati. Abbiamo i primi tre, possono vincono una sorta di soggiorno presso hotel prestigiosi, anche ristoranti di lusso, mentre i primi classificati hanno avuto l'opportunità di vincere il biglietto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Insomma, quindi a Parigi è tornata di moda questa gara tra camerieri, ecco, molto, molto particolare, ecco, io non avevo mai sentito parlare.
Ma mi fa morire che nel 2011 è stata chiusa per mancanza di fondi e sponsor,
sì.
Quindi vorrei sapere, tipo,
quali sono gli sponsor sono tornati? Come mai?
Hanno deciso, cioè hanno detto, ma sai cosa? Mi manca troppo quella gara col croissant, perché non
magari
la rifacciamo?
Magari se la rifacciamo quest'anno ci inseriscono anche nelle Olimpiadi.
O nei Fish and Beat.
Era quello. Beh, allora, ragazzi, avete vinto, ce l'avete fatto.
Era un piano. Ho comunque 13 minuti.
Sì, infatti la maggior parte delle persone ha finito la gara tra i 13 e i 20 minuti. Quasi due chilometri.
In 13 minuti, top. Con un vassoio in mano.
Intero, cioè non è
beh,
che
certo,
con...
se ti cade il bicchiere ovvio che non vale, no. Ci mancherebbe.
Altrimenti tutti inizierà a correre lanciando tutto.
Da ex...
sabotando gli altri magari lanciando il vassoio...
addosso.
Da ex cameriera comunque vi posso dire
che hai partecipato. Dai. Ah, no.
No. Però con una tazzina, un bicchiere d'acqua e un croissant, dai, si può fare. Cioè, immaginati doverlo fare con 3 calici
qual
di vino. Come fai?
Qual è il limite a livello di cioè, cosa puoi portare in un vassoio massimo? Cioè,
il limite è la tua fantasia, guarda.
Ok, quanto caffè, quanto
può succedere qualsiasi, che dipende dal vassoio. No, okay. Mo, sono davvero troppe variabili.
Troppe variabili. Ok.
Comunque, ti vogliamo vedere ovviamente tra i concorrenti dell'anno prossimo, sappilo.
Oppure magari qua in giro a Cagliari ti fai 2 chilometri da un punto a un punto.
Mi stanno fondamentalmente chiedendo di portargli caffè, raga.
Sì. No, no, non volevamo dirlo in realtà, però...
Cosa senso... che già faccio.
Che sei molto gentile. Non si tranne la tua professione.
E passiamo alla Trend Zone.
Allora...
Oggi da Google, giusto?
Oggi, sì, attingiamo da Google Trends. Al primo posto abbiamo Mina, che compie 84 anni.
Tantissimi auguri, grandissima.
Poi al secondo posto una notizia un po' più tragica, perché si parla dell'allarme bomba a Trani. Il sindaco infatti ha chiuso momentaneamente le scuole. Poi al terzo posto c'è un tennista, Andy Murray. Che...
Boh, niente, ci deve essere qualcosa di tennis, non ho approfondito.
Vabbè, svela l'arma imprescindibile per continuare a vincere, raga. Se volete continuare a vincere, googlate anche voi Murray.
E poi al quinto posto, last but not least, il Re Scorpione.
Ma mi hai saltato a pie pari San Marino, ho capito che è piccina, ma era al quarto posto.
Hai ragione.
E i nostri
ragione.
Ascoltatori di San Marino adesso sono
offesissimi. È talmente offesissi. Piccola che non l'ho visto.
No.
Mollato San Marino.
No, scusate gli amici di San Marino. La notizia di San Marino parla di una conferenza pubblica a Palazzo Graziani, una conversazione tra giuristi, e poi dicevo il Re Scorpione al quinto posto, che parla di...
È un film vecchissimo con Dwayne Johnson, The Rock, se non sbaglio.
Infatti è una di quelle occasioni in cui probabilmente le persone hanno iniziato a googlare il Re Scorpione perché hanno visto che lo trasmettono stasera, se ho capito bene,
ieri.
O magari l'hanno trasmesso ieri. Ecco, perché dice trama del fantasy con Dwayne Johnson.
Io non l'ho mai visto, forse. Ho visto forse sprazzi, ma non me lo ricordo, da bambino.
Mai. Anche io me lo ricordo vagamente.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione redazione@breakingitaly.it. Ci vediamo stasera con Breaking Italy e domani di nuovo su Grandi Linee.